Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giovanni Giuseppe della Croce 1654-1734. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Giovanni Giuseppe della Croce nacque nel castello di Ischia il 15 agosto 1654. I suoi genitori furono Giuseppe Calosirto e donna Laura Gargiuolo, ricchi di sostanze, ma anche ricchi di fede, tanto che degli 8 figli che ebbero i buoni coniugi, ben 5 si consacrarono al servizio del Signore. Il giorno stesso in cui il nostro santo veniva alla luce nasceva anche alla vita della grazia nel fonte battesimale, nella cattedrale, ricevendo i nomi di Carlo Gaetano. Alla scuola della mamma il santo imparò presto ad amare i poveri, a farsi catechista dei suoi compagni, a non tollerare cattive parole. Un giorno si permise di riprendere il fratello maggiore per le spiritosaggini poco modeste da lui proferite, e per tutta risposta ne ebbe uno schiaffo. Anziché protestare, il piccolo si inginocchiò sul selciato e pregò per lui tra lo stupore dei compagni. Si mostrava umile, obbediente, modesto, amante del ritiro, del silenzio e della preghiera, e coltivava una tenera e filiale devozione alla Madonna. La famiglia Calosirto digiunava pane e acqua in tutte le vigilie delle feste. Gaetano, però, sembrandogli questo troppo poco, andava a nascondersi in qualche luogo appartato per flagellarsi e recitare l'ufficio della Madonna che aveva appreso alla scuola dei padri agostiniani. Non bastandogli più l'adorazione quotidiana al Santissimo Sacramento, insistette per poterlo ricevere almeno in tutte le solennità, perché siamo in un periodo storico in cui il Santissimo Gesù Carestia si riceveva raramente. Non bastandogli più il solito catechismo, cominciò a leggere la Sacra Scrittura nello stanzino che si era riservato nel luogo più appartato del castello. Amante del silenzio e della solitudine, appena era libero dai suoi doveri, si appartava per studiare, pregare e lavorare bottoncini di filo per venderli e darne ricavato ai poveri e ai bisognosi. Bello questo sottolineare, non bastandogli più, non bastandogli più. Sembra sempre che desidera fare di più, di più, di più, crescere. E in effetti, più cresce l'amore di Dio in un cuore, tanto più questa fiamma tende a espandersi e desidera consumare tutto ciò che circonda, no? Come il fuoco che, mano a mano che avanza, tende a espandersi sempre più rapidamente, con sempre più foga. Ecco, così è anche l'amore di Dio. Verso i 15 anni il santo manifestò alla mamma il desiderio che sentiva di farsi religioso francescano alcantarino. Da tempo infatti sentiva il desiderio di darsi a Dio, ma era incerto e titubava se dovesse entrare tra i certosini, che erano uno degli ordini più austeri, di vita ritirata, nascosta, di grande penitenza e preghiera, oppure se farsi francescano. E così cominciò una novena per chiedere a Dio lume, aiuto, per capire qual era la sua strada, quando ecco che proprio alla fine della novena, alla porta di casa bussano due frati discalciati che si erano recati a Ischia per la questua. La povertà dell'abito, la santità dei loro discorsi, l'austerità del loro istituto colpirono profondamente il giovane che sentì nel fondo del cuore la voce di Dio che lo chiamava tra i discepoli del poverello di Assisi. Così partì per Napoli e si recò al convento di Santa Lucia al Monte, dove si trovavano i frati. Lì si imbatté col padre Carlo delle piaghe del Signore, che volle mettere alla prova il giovane postulante per 9 mesi. In questi 9 mesi lo guidò nell'esercizio dell'orazione, secondo il metodo di San Pietro d'Alcantara, e lo preparò alla vestizione religiosa. San Pietro d'Alcantara, che è appunto il fondatore di questa riforma francescana molto austera, di grande penitenza, grande povertà. E San Pietro d'Alcantara ha scritto un bellissimo trattato dell'orazione, Come fare meditazione, un testo che vi invito a leggere, si trova anche oggi, ancora oggi su internet, lo trovate facilmente. È un breve trattato che lui aveva scritto per un nobile che si era affidato alla sua direzione spirituale, al quale insegna come meditare, come crescere nella vita di orazione, nella devozione verso Dio. Nel 1670, quindi fu ammesso al noviziato, ricevette l'abito religioso e il nome nuovo di Fra Giovanni Giuseppe della Croce. E fu affidato al maestro dei novizi, il padre Giuseppe Robles, il quale lo trovò già avanzato nelle vie dell'orazione. Il nome nuovo, Giovanni Giuseppe della Croce, fu scelto perché allora Giovanni, perché il giorno dopo la vestizione ricorreva la festa di San Giovanni Battista. Giuseppe, per l'amore che portava al castissimo sposo di Maria Santissima, e quello della croce per la sua particolare devozione alla passione del Salvatore. Ecco, San Giovanni Giuseppe della Croce fu il primo tra gli italiani ad abbracciare la riforma degli osservanti discalciati di San Pietro d'Alcantara. Questa riforma, che era nata in Spagna, era giunta da poco in Italia, appunto, il nostro santo è il primo a abbracciare questa riforma. E sarà il principale promotore nelle province napoletane di questa riforma. Sin dal principio del noviziato si propose come modelli San Francesco, San Pietro d'Alcantara, studiandosi di imitarne lo spirito di preghiera, di penitenza e di povertà. Ai suoi parenti scrisse: Vi lascio a Dio, non mi scrivete più. Mondo, addio, Ischia, addio, madre, fratelli, amici, addio. Voglio solo godere del mio crocifisso Gesù e della sua Santissima Madre Maria, mia protettrice e madre. Iddio vi benedica e consoli tutti. Amen. Il suo maestro di noviziato dovette vigilare sul suo fervore, tante erano numerose le penitenze che chiedeva di fare. Non contento di dormire sovente, accoccolato sui propri calcagni e con la testa appoggiata al muro, propose per mortificare la vista e la curiosità di non guardare in faccia neppure i suoi confratelli, per amore della povertà di non far uso di una seconda tunica concessa dalla regola. Per 64 anni di vita attivissima indosserà sempre un solo ruvido abito di lana sulla nuda pelle coperta di croci pungenti con 5 ordini di chiodi e fasciata di cilici tessuti con crini di cavallo. Col tempo quell'abito diventerà per forza di cose una costellazione di rattoppi che gli meriterà il titolo di padre 100 pezze. A quanti si offrivano di cambiarle là, quella tonaca rispondeva: Non me lo toccate, è l'abito del mio sposalizio con Cristo. Quindi conservò per tutto il corso della sua vita religiosa lo stesso abito ricevuto in noviziato. Subito dopo la professione religiosa rimase ancora 3 anni a Santa Lucia al Monte, dove con le sue penitenze e la perfetta osservanza delle regole edificò tutti. Dopo il mattutino rimaneva a pregare in chiesa. Il mattutino è quella preghiera che i religiosi fanno nel cuore della notte, cioè si alzano, vanno in coro, pregano l'ufficio divino, poi tornano a coricarsi fino alla mattina, poi si rialzano per le lodi. Ecco, invece Fra Gian Giuseppe della Croce, una volta che si alzava per andare al mattutino, poi rimaneva lì in chiesa, non andava di nuovo a riposare. A mensa non mangiava carne e non beveva vino, sovente a pranzo non si cibava che di pane e acqua. Benché la regola gli concedesse l'uso di sandaglie fatte di canapa, cioè dei sandali, per oltre 20 anni andò scalzo anche d'inverno a costo di lacrimare per il freddo. Aveva 20 anni quando nel 1674 i superiori lo mandarono a Piedimonte per dirigere la costruzione del nuovo convento d'Alife, alle falde dell'Appennino. Era il primo convento della Riforma in Italia, che fu fabbricato grazie alle cure del nostro santo, con la stessa povertà di quello di Pedroso, che è il primo della Riforma nella Spagna, innalzato da San Pietro d'Alcantara. La schiera dei 12 frati, guidati dal padre Giovanni di Santa Maria, ebbe soprattutto i primi tempi una vita durissima nell'impegno della costruzione del nuovo convento. Fra Giovanni e Giuseppe ne fu il sorvegliante e l'animatore. Aiutava lui stesso i muratori, portando le pietre alla calce, camminando senza sandali nonostante il freddo e i sassi che gli facevano sanguinare i piedi. Queste grandi fatiche, unite alle sue austerità, lo ridussero ben presto agli estremi. Gli sbocchi di sangue che ebbe fecero temere un grave attacco di petto. Tuttavia, proprio nel momento in cui tutto sembrava perduto, e il santo ormai lasciare questa vita, per un evidente intervento della Santissima Vergine recuperò all'improvviso la salute. Ed è da questo momento che cominciarono i prodigi che poi illustrarono tutta la sua lunga vita. Così caccia il demonio da cui è tormentato un lavoratore del convento, guarisce una gran moltitudine di malati con l'acqua che scaturisce da una rupe vicina. Un giorno sembrava irreperibile, dopo averlo invano cercato ovunque, nel bosco, tra le impalcature della fabbrica. I confratelli lo trovarono in chiesa, rapito in estasi e sollevato per aria al punto da toccare quasi il soffitto. Nella sua profonda umiltà, considerandosi indegno del sacerdozio, avrebbe voluto rimanere semplice diacono per attendere ai più umili servizi. Ma nel 1677 dovette accettare per obbedienza di essere ordinato sacerdote dal vescovo di Alife. Aveva solo 23 anni. La chiesa del convento nel frattempo divenne meta di pellegrinaggi e per offrire ai confratelli un luogo in cui vivere una clausura più perfetta, in assoluto silenzio, il santo ottenne di fondare una solitudine dotata di una chiesina e 4 celle nella parte più folta del bosco. Un giorno, mentre stava leggendo un libro che trattava delle glorie di Maria, accanto alla cappellina in costruzione udì una voce interna e imperiosa che gli disse: «Fuggi di qui!». Allontanarsi per obbedire alla voce misteriosa e sentire in quell'istante il rovinio di un grosso masso che precipitava dall'alto fu un tutt'uno. In riconoscenza alla Madonna che lo aveva salvato da restare schiacciato da questo masso, su di esso piantò una croce a ricordo del miracolo. Fra Giovanni Giuseppe avrebbe desiderato trascorrere la vita in quella solitudine, per stare immerso in Dio, nella penitenza, nel sacrificio. L'obbedienza però lo chiamò a Napoli in qualità di maestro dei novizi. Sua cura costante fu il generoso dono del buon esempio verso coloro che gli erano stati affidati. Esempio nei rigori delle penitenze, nella ricerca degli uffici più umili, quali scopare i corridoi, lavare le stoviglie, e trattò quanti gli erano affidati sempre con grande carità. Cercò sempre di persuaderli con le buone ragioni, e quando questi mezzi non bastavano, attribuendo la colpa di queste mancanze dei confratelli a se stesso, alla sua incapacità a ben istruirli, si denudava lui le spalle, obbligando chi aveva commesso il difetto a flagellarlo, a fargli pagare la pena delle imperfezioni che aveva commesso. E questo possiamo ben pensare come fosse un metodo davvero efficace per ottenere l'ammenda delle colpe dei suoi discepoli, che allora provavano grande vergogna nel vedere il proprio maestro colpirsi al loro posto. I superiori gli affidarono ben presto anche il ministero delle confessioni, nonostante non avesse avuto modo di applicarsi molto allo studio. Tuttavia nel crocifisso trovò la scienza delle cose di Dio, tanto che diresse con frutto una schiera di persone ragguardevoli, sia del clero che del patriziato napoletano. Nel 1680 i suoi superiori lo elessero guardiano del convento di Piedimonte d'Alife, abitato da tanti religiosi diversi per età e carattere. Amò tutti, specialmente gli ammalati, e davanti a tutti si umiliò fino ad arrivare a baciare loro i piedi. Un teste depose, nei suoi comandi non si notavano mai parole imperiose, sempre pregava i suoi sudditi e usava con essi le espressioni più dolci. Il Signore premiò lo zelo del nostro santo, l'esercizio delle sue virtù, dell'umiltà, col dono dei miracoli. Ora facendo crescere le verdure recise per i poveri la sera innanzi, ora rendendo ottimo il vino già inacidito, ora moltiplicando il pane. La sua unica preoccupazione era quella di cercare la gloria di Dio e la sua giustizia. Per essere libero di darsi a Dio al ministero delle confessioni dei pellegrini e dei monasteri della diocesi, avrebbe preferito non essere riconfermato nell'ufficio di superiore. Alle sue solite proteste di incapacità, il provinciale però non si arrese. Ad aggravarne il tormento, Dio permise che fosse tribolato anche da aridità, da scrupoli, dal timore della dannazione eterna. Dopo 4 mesi di tribolazione e angustia, il Signore lo liberò mentre si struggeva in preghiera davanti a Gesù sacramentato, facendogli apparire un fratello laico morto da 4 giorni. Il defunto gli disse che era salvo e che anche lui sarebbe andato in paradiso se avesse continuato a osservare le regole come aveva fatto fino allora. Così rasserenato, il nostro santo si diede con rinnovato vigore alle opere di apostolato e specialmente alla cura dei malati e dei poveri. Più volte aveva fatto dare ad essi tutto quello di cui la comunità disponeva, anche il necessario. E allora dei misteriosi benefattori all'ora di pranzo si erano trovati alla porta del convento con tutto l'occorrente per i frati. Nel triennio 1687-1690 il provinciale spostò il santo per ben 3 volte tra il noviziato di Napoli e quello di Piedimonte, a seconda delle necessità. Nonostante la sua pronta obbedienza, Dio permise ancora una volta che fosse tormentato dal timore riguardo alla bontà e all'efficacia dei suoi metodi. Si domandava se il rigore a cui spingeva i novizi per formare la vita religiosa fosse eccessivo, intemperante. La morte di un suo novizio lo gettò nella costernazione. Ma anche questa volta fu liberato dalle angustie quando questo novizio defunto gli apparve, ringraziandolo delle penitenze che gli aveva permesso di fare in vita. Nel 1693 il provinciale lo destinò per la terza volta come guardiano del convento di Piedimonte d'Alife e gli impose questa volta l'obbligo di calzare le sandaglie, cioè i sandali, perché la sua salute ormai lasciava a desiderare. Fra Gian Giuseppe continuò a essere generoso coi poveri che salivano a mendicare alla porta del convento e il Signore continuò a moltiplicare il pane e i legumi dati in elemosina. Questo ci ricorda come Dio non si lascia mai vincere in generosità, no? Più noi diamo a Lui, tanto più Lui dona a noi. Quanto noi diamo ai poveri per suo amore, beh, Lui non farà mancare a noi il necessario. Nel 1696 fu lasciato senza carica nel convento di Santa Lucia al Monte ed egli ne approfittò per farsi guida di innumerevoli anime in chiesa e al letto dei malati, esercitando il suo ministero sacerdotale. I cilici, lo scarso cibo, i viaggi fatti sempre a piedi lo ridussero ben presto però in fin di vita. Una permanenza ad Ischia, suo paese natale, gli restituì in parte la salute. Tuttavia i superiori gli proibirono di nutrirsi soltanto di pane e frutta ed egli ubbidì, ma trovò comunque la maniera di mortificarsi rendendo scipito e nauseante il brodo nel quale intingeva il pane. Dopo la prima malattia andò soggetto a un'altra che portava all'idropisia. I medici lo pregarono, per amore di Gesù, di privarsi dell'acqua ed egli per ben oltre 30 anni, fino alla morte, non beve più. Non solo si astenne dal vino e dall'acqua, ma anche da ogni sorta di bevanda. Essendogli stato domandato un giorno dal confessore come avesse potuto dominare un bisogno così imperioso della natura, rispose che ciò gli era costato terribili combattimenti, ma che la vista delle sofferenze alle quali si assoggettano gli uomini per interessi meschini e passeggeri l'aveva confortato a perseverare in quella privazione. E nonostante una vita così austera, visse fino all'età di 80 anni. Interessante questa riflessione che fa il santo, no? Nel mondo tanti si sacrificano per la gloria umana, per la vanità, per apparire, fanno tanti sacrifici, perché noi per il Signore, per la verità, per il bene, non siamo capaci tante volte neanche di un piccolo sacrificio. I figli delle tenebre, dirà Gesù con amarezza, sono più scaltri dei figli della luce. Ecco, un altro aspetto da tenere presente è che, nonostante questa vita così austera, egli visse fino all'età di 80 anni. E questo perché quella penitenza che il santo faceva era una penitenza che il Signore voleva da lui. Non tutti sono chiamati a esercitare la penitenza nello stesso grado, nello stesso modo. Ed è evidente che questa penitenza di astenersi addirittura dal bere è una penitenza che è più ammirabile che imitabile. Anzi, per noi sarebbe un tentare Dio privarci, ecco, per esempio, di bere per un così lungo periodo. Però il santo poté farlo perché evidentemente era una chiamata che il Signore voleva da lui e per questo anche lo sostenne miracolosamente in vita. Dalla cintola in giù il suo corpo fu ridotto in pessime condizioni, le gambe finché vissero gli si copersero di piaghe. Eppure, ridotto simile a Giobbe, diceva ai confratelli che lo compiangevano: sto bene, la mia croce è tanto leggera. Nel 1702, essendo ritornati in Spagna tutti i religiosi spagnoli che avevano fondato in Italia la riforma dei minori discalciati, i religiosi italiani si rivolsero al santo, pregandolo di mettersi alla loro direzione e adoperandosi per costituirli in provincia. Furono però incontrate diverse difficoltà. Il santo li esortò alla pazienza, scrivendo: «Tutto quello che Dio permette, lo permette per il nostro bene». Tuttavia, mentre pareva che grandi difficoltà dovessero rendere impossibile la sua opera, la Sacra Congregazione approvò infine, contro ogni aspettativa, l'erezione della provincia italiana dei discalciati. E l'anno seguente, al capitolo radunato a Grumonevano, Napoli, all'unanimità i religiosi lo elessero provinciale. Invano il santo supplicò con le lacrime di non volergli mettere sulle spalle un peso così grave. Invano mandò la sua rinuncia alla Sacra Congregazione dei Vescovi Religiosi, che le sue opposizioni non fecero che dimostrare ancor più che egli era il più degno di quella carica. I frati affidati alle sue cure erano circa 200, egli li visitava recandosi a piedi, benché le sue gambe coperte di piaghe fossero sovente martoriate da interventi chirurgici. Si adoperò a far rifiorire tra di loro la carità fraterna, l'osservanza della disciplina, e ai rilassati non esitò di rimproverare la vita, come definiva lui, cattiva e puzzolente in convento. A un terziario che si mostrava indipendente, cioè poco sottomesso all'obbedienza, disse in pubblico refettorio: «Smettete, figliolo, le vostre capricciose devozioni e mortificazioni e siate più obbedienti. Più che disciplinarvi, praticate meglio i doveri del vostro stato». Ecco, anche qui è un punto importante. A che serve, lo dice spesso la scrittura, no? Per bocca dei profeti, a che serve fare sacrifici, immolare giovenchi se poi il cuore è lontano dal mettere in pratica la volontà di Dio? Dobbiamo anzitutto sforzarci di fare, di compiere bene i nostri doveri, mettere in pratica il Santo Vangelo, compiere i doveri del nostro Stato. I sacrifici, i piccoli fioretti, ecco, le mortificazioni che possiamo fare, devono aiutarci a mettere, a rafforzare la nostra volontà e quindi a compiere meglio poi quelli che sono i nostri doveri. Perché se al contrario, ci giustificano dal compiere i nostri doveri, ci esonerano con la scusa che abbiamo già fatto tante penitenze, beh, allora quelle penitenze non solo non sono buone, ma sono nocive, ecco, non fanno che alimentare la nostra superbia e allontanarci dal retto sentiero. A superiore dei conventi, elesse i più meritevoli anziché i più conformisti, riordinò gli studi. Ordinò che i sudditi fossero amministrati cibi sani, abbondanti e bene conditi e fossero provvisti del necessario. Quindi vedete, lui era molto penitente, ma era molto invece accondiscendente verso i suoi frati. Rasserenò un giorno un guardiano che credeva di avere contentato troppo i frati, dicendogli: «Non tema, vostra paternità, non si va mai all'inferno per troppa carità». Una sincera e profonda umiltà era il solito fondamento delle sue virtù e la spingeva a nascondere le sue mortificazioni. E quando operava dei miracoli, li attribuiva all'intercessione dei santi o alla fede di coloro in favore dei quali erano stati fatti. Ordinando inoltre altre volte, quando guariva i malati, qualche medicina perché la guarigione fosse attribuita a una causa puramente naturale. Quando nelle vesti del provinciale percorreva l'Italia, si guardava dal farsi conoscere per tale nei luoghi in cui riceveva ospitalità, per timore che gli fosse reso qualche onore. Così non parlava mai di sé, della sua nascita, della sua famiglia, dei suoi natali. Evitava la compagnia dei grandi, a meno che i loro bisogni spirituali non lo richiedessero. Aveva ripugnanza anche a dare il proprio giudizio, a meno che il dovere o l'obbedienza non ve lo costringevano. Quindi desiderava davvero farsi l'ultimo degli ultimi, si riteneva l'ultimo degli ultimi. Quanto alla carità, era tanto l'amore divino di cui bruciava che traspariva anche dai suoi tratti. Quand'anche diceva lui non ci fosse né paradiso né inferno, vorrei nondimeno amare sempre Dio. Ecco, usa questa iperbole, no? Se non ci fosse, anche se non ci fosse nel paradiso e inferno, comunque vorrei amare sempre Dio. Ecco, per esprimere che questo fuoco divino era per lui qualcosa che non poteva frenare, non poteva contenere. Diceva ancora: «Amiamo il Signore, amiamolo in spirito e verità, perché l'amore divino è un gran tesoro. Felice colui che ama Dio». Questo fu il principio e l'origine di quella carità del prossimo della quale traboccava il suo cuore. Ne facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo col racconto della vita del nostro santo. Continuiamo la vita di San Giovanni Giuseppe della Croce. Abbiamo visto come nel cuore sentiva questo grande amore per Dio che lo spingeva poi anche a riversarlo sui fratelli, soprattutto sui poveri, sugli ammalati. Mentre era superiore, proibì di rimandare alcun mendicante senza elemosina. E in tempo di carestia diede agli infelici la propria porzione e quella della comunità, confidando interamente nella provvidenza. Non meno che coi poveri era compassionevole verso i malati, fino a domandare qualche volta a Dio di trasferire in lui le loro sofferenze, cioè prendersi carico delle sofferenze degli altri. Infatti, una volta, tra le altre, il Signore esaudì in modo meraviglioso la sua eroica carità. Uno dei suoi confratelli, di nome Padre Michele, che fu poi arcivescovo di Cosenza, era tormentato da due ulcere alle gambe e una dolorosa operazione era indispensabile. In questa necessità il povero malato si era raccomandato alle preghiere del Santo, che, offertosi a Dio a soffrire lui quella pena al suo posto, si trovò subito affetto da due ulcere dolorosissime, mentre il malato ritornò in salute. Il medesimo spirito di carità gli faceva anche prendere sopra di sé le pene spirituali del prossimo. Una volta un peccatore che era caduto in ogni sorta di vizi e toccato dalla grazia andò ai suoi piedi a deporre il fardello delle sue iniquità, il santo, al vedere la sincerità e la vivezza del suo pentimento, sentì compassione della sua fragilità e non gli impose che una leggera penitenza, riservando per sé l'espiazione di quei peccati. A somiglianza del Serafico Padre, che definiva il ministero apostolico il sacrificio più gradito a Dio, si consacrò tutto alla salvezza delle anime, per le quali non risparmiava né fatiche né patimenti. E quando nella sua vecchiaia gli raccomandavano d'aversi dei riguardi, a cagione specialmente dei suoi incomodi, rispondeva: «Io non ho incomodi che mi impediscano di faticare per le anime, ma quand'anche ne fossi pieno, non dovrei sacrificare per essi la mia vita per conformarmi a Gesù crocifisso». Ecco, lo spirito quindi che lo animava era la carità di Cristo. La carità di Cristo che era riversata nel suo cuore e davvero lo spingeva a consumarsi per la salvezza dei fratelli. Non si potrebbe dire, dice il biografo, quanti cuori strappasse di mano al demonio e quanti cristiani conducesse nella via della perfezione. Studiandosi di far penetrare nei cuori dei penitenti e dei malati che visitava la tenera e filiale devozione alla Santissima Vergine, di cui il suo cuore riboccava, diceva: «Ricorrete a Maria, che ella vi aiuterà, vi consolerà e vi libererà dalle vostre pene». A un giovane studente del convento diceva un giorno: «Chiamala col dolce nome di madre e dille: mamma, mamma, mia dolce e cara Madre Maria. Sii devotissimo di lei, o figlio, perché ella è la madre tua». Bello, no? Questo ispirare fiducia nella Madonna che è realmente la nostra madre. Quindi è il sentimento più vero che dobbiamo avere nei suoi confronti è questo sentimento di completo abbandono verso di lei. Mentre San Francesco de Girolamo predicava sulle piazze contro i vizi e le superstizioni del popolo, egli faceva fiorire i costumi e le devozioni nelle famiglie e nei monasteri. Gli strapazzi a cui si sottopose gli rovinarono talmente la salute che per 23 giorni fu costretto a stare seduto su una sedia con la testa appoggiata al guanciale. È impossibile enumerare le persone di qualsiasi categoria sociale che diventarono suoi amici e penitenti. A tutti il santo diceva la verità, anche se scottante. Alcuni signori credevano che bastasse mandare delle elemosine al convento per chiudergli la bocca, ma egli rifiutò sempre con sdegno i donativi. Ai ricchi avari non temeva di dire: «Voi fate bestemmiare il nome di Dio, Sono mesi e mesi che non pagate le persone di servizio per alimentare il vostro lusso. Non pensate di ritornare da me se prima non avete soddisfatto il vostro debito. Per soccorrere le famiglie povere di cui si era fatto un elenco, non si vergognò di stendere la mano. Quando non bastò il denaro, per sovvenire a gravi necessità, intervenne con il miracolo. Un mercante, ad esempio, aveva la moglie incinta in grave pericolo di vita. Si era messa in testa che se avesse mangiato delle albicocche sarebbe guarita. Ma dove trovarne in pieno inverno? Al santo chiese soltanto che pregasse perché scomparisse dalla sua consorte quella strana voglia di albicocche. Ma egli, voltosi a frate Michele, che lo assisteva nelle sue infermità, gli ordinò di prendere 3 rami di castagno da una fascina destinata alla cucina e di piantarli in un vasetto della sua cella. Il fratello obiettò: «E come daranno albicocche se sono rami di castagno?» Gli rispose il santo: «Lascia fare alla provvidenza». La mattina dopo, sui 3 rami di castagno furono visto rosseggiare 3 profumatissime albicocche, una fetta delle quali fu inviata al duca di Lauriana, testimone dell'ordine dato dal santo perché ne glorificasse Dio. Visitava e consolava i malati fino a prendere su di sé i loro dolori, e Dio gli mostrò quanto gradisse il suo zelo, non permettendo talora che la pioggia lo bagnasse. È impossibile enumerare tutti i ciechi, gli zoppi, i cancerosi che guarì con una preghiera o un segno di croce. La marchesa Spada aveva perso un figlio di 4 anni a causa del vaiolo. Lo amava tanto che pregò il santo di restituirglielo vivo, benché le avesse predetto che crescendo sarebbe diventato la vergogna della famiglia. Fra Gian Giuseppe ordinò ai domestici di somministrargli un cucchiaino di manna di San Nicola, ma essi non riuscirono ad aprirgli la bocca. Il santo allora pregò e poi disse al defunto: «Gennarino, per santa obbedienza, apri la bocca e prendi la manna». Il morto risuscitò, crebbe, divenne un impenitente giocatore, finì in prigione e in esilio, morì mendico, dando tuttavia infine segni di pentimento, come era stato predetto dal santo. Fra Giovan Giuseppe, dal benefico influsso della sua protesta taumaturgica, non escluse se stesso. Un giorno incontrò per Napoli una salmeria di muli. Nell'atto di scansarle il corpo non gli ubbidì con agilità e cadde sotto lo zoccolo di uno di quegli animali. Furono subito avvertiti i suoi confratelli dell'incidente che gli era occorso e pregati di mandare una barca al molo piccolo dove si pensava di trasportarlo. Il santo, non volendo essere preso in braccio, si segnò il piede contuso e, come se nulla fosse stato, riprese il cammino. Un'altra volta era andato in Duomo a baciare l'ampolla contenente il sangue liquefatto di San Gennaro. Per la gran folla che lo urtava da ogni parte, gli cadde di mano il bastone e non gli fu più possibile riprenderlo. Trasportato dalla ressa della folla sotto il pulpito, mormorò: «San Gennaro mio, io non voglio andare in carrozza, non voglio andare in calesse, non voglio andare in sedia all'ospizio di Chiaia, ma senza la mazza come farò, cioè senza il bastone come farò?» Non aveva ancora terminato l'orazione che si vide il bastone venire volando sulla testa della folla trasecolata e giungere al santo. Nel 1728 si svolse attraverso la città di Napoli la processione in onore del beato Giovanni da Prato, alcantarino anche lui. Fra Giovan Giuseppe volle prendervi parte, benché non riuscisse quasi a camminare. Per tutto il percorso ne seguì la statua in estasi, camminando sollevato da terra più di un palmo. Anche a Santa Lucia il santo svolse un'intensa attività sacerdotale. Sant'Alfonso Maria de Liguori ebbe intime e lunghe conversazioni con lui al momento della fondazione dei Redentoristi. Per i suoi acciacchi, fra Giovan Giuseppe dovette limitare sempre più le sue discese in città. Salivano allora fino alla sua povera cella i penitenti. Per confessare le donne scendeva in chiesa, trascinandosi per i lunghi corridoi e le scale. Per confessare alle monache morenti, i superiori gli permisero di uscire in sedia. Fino alla fine della vita egli ebbe sete delle anime. Non rare volte accorse a salvare i peccatori che si trovavano in imminente pericolo di morte, senza saperlo. La sua carità verso i peccatori fu così grande da addossarsi sovente le penitenze di cui si mostravano incapaci. I confratelli talora lo esortavano a usarsi dei riguardi, a diminuire il rigore delle astinenze, ma egli rispondeva: che mangiare, che bere, se il Signore si fa tanto familiare all'anima da darle tutto? Nel tempo in cui rimaneva solo, meditava e pregava continuamente la Madonna che chiamava col dolce nome di madre. Ne teneva l'immagine sospesa sul suo tavolinetto di pioppo. E la guardava sempre prima di rispondere a quanti gli andavano a chiedere consigli. La concedeva volentieri ai sofferenti e alle partorienti, contento di prodigare così il culto verso la Vergine Santissima. Una dama che l'aveva avuta in prestito non si decideva più a rimandarle la Santa Lucia. Il santo, che non riusciva a restare privo di quell'immagine per molti giorni, la richiamò mentalmente. E il quadro che la raffigurava riapparve poco dopo appeso al suo chiodo, con grande meraviglia di fratel Michele, che si precipitò per i corridoi del convento a gridare: miracolo, miracolo. Alcuni giorni prima della morte disse a Fra Michele, suo compagno: potrebbe essere che fossi colpito dalla morte senza poter parlare, ma voglio che il quadro della Santissima Vergine sia messo su di un altare della chiesa e che davanti ad esso si facciano ardere dei ceri, e se questi mancassero, chiedeteli alle mie penitenti che ve li daranno. Infatti, più tardi questo quadro sarà messo sull'altare presso il quale fu sepolto, e la pietà dei fedeli non ha mai cessato di mantenervi dei ceri accesi com'era suo desiderio. Da quella immagine la Madonna parlò molte volte al santo, gli apparve, gli diede il bambino Gesù da stringere tra le braccia, e un giorno la luce dell'apparizione della Madonna fu talmente folgorante che il santo ne rimase con una pupilla bruciata. Anche quando gli occhi non l'aiutavano più e i continui dolori di testa lo dispensavano dalla recita del breviario, egli era fedele all'ufficio della Madonna. Ecco, non voleva mai tralasciarlo. Ridotto all'immobilità, Fra Giovan Giuseppe dovette accontentarsi di essere trascinato sulla sedia fino alla cappella interna del convento per assistere alla messa e fare la comunione. Ecco, per sedia si intende una sorta di sedia a rotelle dell'epoca. Dalla bocca non gli uscì mai un lamento. Un giorno egli sentì il richiamo insistente di un suo penitente, Don Domenico Vitolo. Lo andò a consolare in bilocazione per un quarto d'ora. Al fratello Don Giacomo, che gli scriveva da Vienna che nel prossimo maggio sarebbe rimpatriato, fece rispondere che non l'avrebbe più trovato, per far capire che già sapeva quando sarebbe stato il momento del suo passaggio da questa vita all'altra. Al confratello padre Giuseppe di Sant'Anna un giorno così gli disse in tono di intima contentezza: fra giorni me ne vado. E così a diverse altre persone care annunziò il suo imminente viaggio al paradiso. Intanto, assicurato della sua vicina morte, raddoppiò il fervore delle sue preghiere, e tutte le parole che rivolgeva ai confratelli che lo assistevano manifestavano il suo vivo desiderio, la sua gioia di lasciare presto la terra per andare in paradiso. Intanto arrivò l'ultimo giorno di febbraio, domenica di Sessagesima, e voi sapete che una volta il tempo di Quaresima era preceduto da altre 3 settimane, Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima, nella quale poi c'era il mercoledì delle ceneri. Quindi 6 domeniche prima di Pasqua, questo vuol dire Sessagesima. Il mattino per tempo si fece trasportare in chiesa, dove attese fino verso mezzogiorno nell'ascoltare le confessioni dei penitenti e nel consolare anime afflitte o comunque bisognose di una buona parola, di un consiglio. Verso mezzogiorno, riportato nella sua povera cella, disse al terziario frate Michele: Tra non molto un colpo di fulmine mi getterà a terra. Voi mi raccoglierete e ciò sarà per l'ultima volta. Il pomeriggio lo passò seduto sul suo seggiolone, tutto assorto in Dio nella contemplazione del paradiso. Verso le 2 del 1º marzo, mentre stava leggendo la vita dei santi Gaudioso e Fortunata, fu assalito da sì furioso colpo di apoplessia che lo gettò a terra, come aveva annunciato e profetizzato. Al rumore accorsero padre Giuseppe di Sant'Anna e il terziario fra Michele, che lo sollevarono e lo adagiarono sul duro pagliericcio. Le ultime parole del santo, rivolte al fratello infermiere, furono: Ti raccomando questa immagine della beata Vergine Maria e sappi che non parlerò più con altri. E così fu. Visse altri 5 giorni, sempre col volto calmo e sorridente, ma senza poter pronunciare una parola o fare il minimo movimento. Il padre Michele Capece, teatino, era accorso al suo capezzale con il bastone di San Gaetano. Per 4 volte glielo aveva applicato sulla testa e per altrettante volte gli era vibrato tra le mani, emettendo un suono simile a ruote di orologio. Il morente, privo di senso, a contatto della reliquia, aveva ogni volta alzato il dito verso il cielo, quasi per indicare che doveva tornare alla patria. Il giorno 4 marzo ricevette l'estrema unzione e il giorno appresso, avendo recuperato per un istante la favella, disse al compagno: Mi restano pochi momenti di vita. Allora la comunità si radunò per le preci della raccomandazione dell'anima. E dopo che il santo vecchio religioso ebbe ricevuta l'ultima assoluzione, gettò un ultimo sguardo amoroso sulla sua immagine della Madonna e rese così l'anima a Dio. Era il 5 marzo, ore 12 del 1739, giorno di venerdì. Nell'ora stessa in cui l'anima del santo se ne volava al cielo, apparve al duca di Monteleone Diego Pignatelli, residente in Capua, e gli annunziò di trovarsi già nel paradiso nei gaudi eterni. Si fece vedere all'amico Vincenzo Valletta, che stava dormendo, svegliandolo, avvertendolo che era in viaggio per il paradiso. 3 giorni dopo apparve di buon mattino nella cella del religioso Frabuono dell'Assunta e gli disse di dire al padre guardiano di far cantare dalla comunità un Gloria Patri dinanzi al Santissimo Sacramento per ringraziare Dio dei favori concessegli. E così apparve anche a diverse altre persone devote. La notizia della morte di padre Giovan Giuseppe della Croce commosse l'intera città di Napoli, dove era conosciutissimo, e tutti piansero la perdita dell'uomo di Dio. Folle interminabili di devoti accorsero a Santa Lucia al monte a venerarne il cadavere, che per ben 3 volte lo si dovette rivestire, perché la devozione dei fedeli non cessava di tagliuzzargli la tonaca per conservarsi una reliquia. Anzi, per ragioni di prudenza si dovette persino chiamare una pattuglia di soldati armati per custodire il corpo benedetto del santo. Numerosi miracoli si verificarono durante i funerali e in seguito presso il sepolcro del servo di Dio, mentre il popolo napoletano non cessò di venerarlo come un autentico santo. Il corpo di Fran Giovan Giuseppe, dalla cintola ai piedi, era ridotto tutto a una piaga. Dietro le spalle gli furono trovata una croce di latta traforata, tenacemente attaccata alla carne. Pio VI lo beatificò il 15 maggio 1789 e Gregorio XVI lo canonizzò il 26 maggio 1839. I suoi resti mortali sono venerati a Napoli nella chiesa di Santa Lucia al Monte. Bene, chiediamo a questo grande santo così penitente, così sacrificato, immolato a imitazione di Gesù crocifisso, per amore di Dio e per amore del prossimo, per la salvezza delle anime. Ecco, chiediamo la grazia di saper portare con pace, con amore, le nostre croci quotidiane, e saper fare bene anzitutto il nostro dovere E perché no? Ecco, saper anche mortificare qualcosa di noi, saper fare dei fioretti per amore di Dio e per la salvezza delle anime. Chiediamogli anche la grazia che ci instilli un grande amore e devozione verso la Madonna, nostra tenera madre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Giuseppe della Croce, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.